In questo episodio ho avuto il piacere di intervistare Paolo Palmeri, un designer multidisciplinare di Torino. Paolo mi ha raccontato la sua esperienza come direttore creativo, svelando le sfide e le complessità di lavorare con artisti e brand. Ha inoltre offerto uno sguardo intimo su un periodo di burnout creativo che ha vissuto, raccontandomi come è riuscito a superarlo. Ciao Paolo, benvenuto in questo episodio del podcast. Io ti ringrazio per essere qui. Vorrei partire dal chiederti un attimino chi sei, che cosa fai nella vita, di dove sei, insomma, e raccontami un pochino di te.
Ti ringrazio intanto per questa chiacchierata e, come ti ho già detto, sono fan del format e mi fa piacere appunto partecipare. Mi chiamo Paolo, sono freelance, nasco come grafico, ora mi definirei direttore creativo di Torino, e come un po' tutti noi orbitiamo sempre attorno a Milano, quindi diciamo che abitiamo a Torino ma abitiamo anche a Milano, mettiamola così, quindi magari mi capita spesso di venire a Torino solo a dormire e comunque ho attivo il carnet di Italo, mettiamola così, faccio avanti e indietro spessissimo.
Sei freelance da sempre oppure hai lavorato prima in agenzia e poi sei diventato freelance?
Non ho mai avuto una busta paga, mettiamola così, okay. E diciamo che per svariati anni, circa 8-9, ho avuto un'agenzia qui a Torino con altri tre ragazzi, ma come ti dicevo prima era più una situazione di tanti freelance uniti sotto lo stesso nome. Quindi bene o male eravamo appunto un team, mettiamola così. Posso dirti sì e no, non so come dire, perché molti lavori li gestivamo proprio in team, altri invece ognuno faceva i fatti suoi. Poi 2019, io diciamo che ogni tot tendo a ribaltare completamente la mia vita e quella dinamica lì mi aveva un po' stufato, e dal 2019 in poi diciamo che sono completamente da solo, nel senso che gestisco i lavori da solo e collaboro sempre nei progetti con diversi team, ma di base, come vedi, la mia posizione è qua, lavoro da qui.
A proposito di Disagio.
Disagio era un brand abbigliamento che io ho aperto più o meno con la nascita dell'agenzia e che ha avuto un discreto successo, perché è durato qualche 8 anni e negli ultimi 4 avevo anche un negozio qua a Monomarca Torino. Era molto divertente. È nato tutto dal fatto che questa dinamica agenzia clienti non mi dava modo di sbizzarrirmi a livello creativo, no? E quindi avevo bisogno di una valvola di sfogo completamente mia, in cui potevo decidere tutto dall'inizio alla fine: strategie, colori, modelli, uscite, tempistiche, quant'altro. Poi fortunatamente ha funzionato per diversi anni, mi ha dato la possibilità di scoprire un nuovo mondo, che è quello dell'abbigliamento, della produzione, e attivare diverse collaborazioni che poi ancora proseguono, non in quell'ambito lì, ma diciamo che ho fatto diversi contatti in ambito musica ad esempio, e con cui collaboro ancora ora facendo direzione creativa, come dicevo prima. Parlo al passato perché 2020 ho deciso di chiudere questa parentesi, un po' perché non mi rispecchiava più, perché essendo cresciuto, diciamo, quei valori, quella follia che era quel brand lì, non mi rispecchiava più. Poi onestamente, giusto dirlo, non funzionava più come prima, quindi ho deciso di chiudere la parentesi, lasciare un bellissimo ricordo nella mia mente, ma non insistere provandoci e riprovandoci.
Volevo chiederti una cosa: tu che percorso hai fatto? Innanzitutto volevo chiederti, cioè, se ti definisci più artista o più, non lo so, un designer di una determinata tipologia?
Ma allora, mi definisco più designer, più perché comunque mi piace proprio mettere le mani in pasta ai progetti, faccio una fatica bestiale a delegare. Poi sì, pur essendo tanto creativo, comunque mi reputo un operaio, tra virgolette, e non voglio ambire a quel settore lì dell'artistico e quant'altro. Come percorso ho il mio diplomino da grafico e poi ho sempre fatto tutto da autodidatta, però ammetto che sono veramente ossessionato, quindi ho studiato tanto da solo. Passo la maggior parte della vita a guardare, che ne so, da sempre, contenuti di altri grafici che mi raccontano come hanno fatto determinate cose, o imparare diverse tecniche, se mi piace qualcosa mi concentro nello studiarla. Nel 2020, ad esempio, mi sono approcciato per la prima volta in ambito video e sempre solo fatto grafica, diciamo, ferma. E da lì in poi mi sono approcciato all'ambito video e alla scrittura di contenuti, alla gestione di campagne di comunicazione in senso più ampio, perché con gli artisti io mi limitavo sempre a fornirgli, diciamo, la copertina del disco o la copertina, sì, a quello che fondamentalmente gli serviva per l'uscita del brano o dell'album. E dal 2020 in poi, un po' perché mi veniva richiesto, vedevano questa mia piccola dote, questa forbice, diciamo, si è sempre più allargata. Quindi dall'artwork si passava al capiamo quando usciamo, quando postiamo, quando mettiamo questa foto. Poi mi è capitato di ok, quindi che foto mettiamo, esempio, e quindi andavo a decidere che tipo di contenuto. Ora mi trovo nel decidere fondamentalmente quasi tutto insieme all'artista, ovviamente, a chi lavora con loro, a decidere come fare il video, quando uscire, perché, per come, che linguaggio dare, quindi tutto l'intero pacchetto di comunicazione, a scrivere il video, poi andare a seguire la produzione e quant'altro.
Ho visto che lavori anche con il 3D.
No, quella lì è stata una piccola esperienza, una parentesi che ho appunto periodo lockdown. Ma semplicemente perché volevo realizzare quell'artwork con quella tecnica lì, quindi solo esclusivamente per quel progetto lì mi sono ho studiato qualche piccola funzione, ho realizzato quell'artwork con tanta difficoltà, ma sono divertito. E poi, esattamente come ho imparato o disimparato, nello senso, se mi chiedi adesso non so più da come cominciare.
Era Blender il programma.
Blender, sì, Blender. Sì.
Cioè, tu pensi che comunque avere più competenze aiuti, oppure pensi che sia meglio avere una competenza verticale in un determinato settore creativo?
Credo entrambe le cose, nel senso che avere più skills sicuramente aiuta, ma soprattutto conoscerle, credo. Lavorando con diversi team o progetti che comportano diverse fasi, specialmente ora che mi concentro di più sull'aspetto globale o comunque della direzione creativa, riesco a parlare con qualsiasi interlocutore del team, che sia 3D perché ci ho lavorato, che sia al sito web perché in agenzia lo facevo, riesco a capire quantomeno cosa mi sta dicendo e non mi trovo impreparato, ed è una cosa che comunque fa piacere anche a quello che sta lavorando per me o con me.
È vero che si dice molto che avere competenze verticali sia meglio, però secondo me avere anche competenze un po' più orizzontali ti aiuta, soprattutto se magari sai, abiti in una zona non di città e quindi hai magari un bacino di clienti minore, avere più competenze ti permette di offrire allo stesso cliente più servizi, no? Banalmente, quindi vendergli di più, guadagnare qualcosa in più. Ovviamente penso che la cosa più importante per un creativo sia essere curioso di studiare, di continuare ad aggiornarsi, no?
Quando ho approcciato in pandemia la parte video e mi sono concentrato tanto su After Effects e mi reputo bravino, ma comunque per molti progetti non lo faccio io, uno perché sono molto lento nel farlo, ma comunque curando la parte di direzione creativa so cosa posso andare a chiedere, se mi parla di un determinato problema o comunque sul set, essendo che so come si fa e posso fornire la clip necessaria a chi farà gli effetti, che non sia sbagliata, perché so bene o male come si approccia.
Quindi tu lavori principalmente con artisti, oppure sì, hai anche altre tipologie di clienti?
Artisti, certo, sì, sicuramente. Mi capita di lavorare con artisti, ma tramite dei brand, fondamentalmente. Quindi in ultima battuta abbiamo, perché è stato un progetto enorme, ha coinvolto parecchie persone, con Mulino Bianco, a questo il ritorno delle sorpresine nelle brioscine. E il brand appunto voleva comunicare questa cosa, abbiamo fatto un videoclip con annessa canzone e lì c'erano diversi artisti coinvolti, ognuno con le proprie esigenze, ognuno con le proprie cose da fare. Quello è stato un bel progettone che ha coinvolto in tutte le fasi, tutta la mia carriera di skills, perché dovevo era divisa in diversi step, diciamo.
Lavori un progetto per volta oppure segui più progetti in contemporanea?
Dipende, nel senso che se sono progetti come questo tendo a non prendere altro, perché so che per un mese e mezzo, due, sarò comunque concentrato su quello, perché in genere c'è tutta una fase di pre-produzione, una fase di post-produzione, poi alla fine quel videoclip ha avuto come riprese 2 giorni fondamentalmente, ma un mese prima interamente per nell'organizzarlo e praticamente un mese dopo per lavorarci e portarlo a termine.
I clienti arrivano principalmente, diciamo, dal passaparola?
Pure curando maniacalmente, comunque mi diverte curare il mio profilo Instagram, sempre solo passaparola. E invece ultimamente mi capita di comunicare i miei progetti non nella maniera, diciamo, convenzionale, quindi spiegare il tecnicismo, che molte volte è anche abbastanza ovvio, nel senso che ti vado a spiegare come ho disegnato il determinato video, e quindi magari mi concentro di più sull'aneddoto, sulla richiesta del cliente, magari sull'idea che mi ha portato a realizzarlo in quel modo lì. Però tendo a non, almeno su quel canale lì, ovvero Instagram, non sto portando più il tecnicismo.
A livello proprio pratico, organizzativo, cioè utilizzi qualche tool per organizzare i progetti?
Molti clienti hanno il loro tool, quindi diciamo mi adatto, però io tendenzialmente tendo a non usare tool, nel senso che utilizzo molto il block notes. Di iPhone, il blocco note, semplicemente ogni giorno mi faccio una lista delle cose che devo portare a termine e è molto soddisfacente quando ovviamente le
includo. Sì, le chiudi tutte.
Però siccome mi capita, ad esempio, la mattina che vado a Milano, quella mezz'ora in cui aspetto il treno, lì scrivo questa lista, oppure che ne so, quando sono a Torino, invece la mattina vado in palestra, scrivo questa lista sul tapirulan e poi so cosa devo fare. Poi sì, ci sono delle macro liste, ma tengo tutto a mente, diciamo, perché, come dicevo prima, non seguo tanti progetti contemporaneamente, quindi sono più slot da una settimana, devo fare questo.
Raccontami un pochino la tua routine giornaliera.
Anche qui dipende tanto dai progetti, e non ho una routine sempre uguale, comunque tendenzialmente cerco alle 9 di essere sempre davanti al computer. Specie perché mi arrivano continuamente richieste, modifiche, feedback di lavori magari in lavorazione, quindi alle 9 cerco sempre di essere davanti al computer o comunque con un computer vicino. Se non succede questa cosa, diciamo che vado in agitazione. E tendo, diciamo, a lavorare di giorno per progetti semplici. E per quelli un po' più complessi, ad esempio, mi è capitato ultimamente di realizzare un video per l'articolo 31 in cui dovevo disegnare continuamente, e era tutto cartoon. Lì l'ho realizzato tutto di notte perché so che quantomeno non mi squilla il telefono, non mi distraggo, quindi mi ascolto un podcast e disegno di continuo. E quindi se sono lavori complessi tendo a isolarmi, quantomeno non distrarmi, anche le notifiche, non guardarle. E perché sennò non riesco a portarlo a termine.
Ultimamente sto lavorando mettendo la modalità focus sull'iPhone, no? La modalità non disturbare, disattivando completamente tutte le notifiche. Ho notato proprio un boost enorme di produttività.
Però di giorno, almeno per me, è molto difficile perché ho effettivamente messaggi che arrivano, lavori in corso, e anche gente che ti chiede appunto modifiche di lavori magari chiusi 2 settimane fa e... Non riesco ancora a farlo, a isolarmi completamente, quindi piuttosto sacrifico qualche ora nella notte per isolarmi.
Tu sei anche illustratore?
Ho avuto una parentesi da illustratore, nel senso che da teenager ero e sono ancora in realtà appassionato di fumetti, quindi finito la scuola di grafico, ho fatto 2 anni scuola di fumetti, quantomeno ho imparato la tecnica. Ora è una cosa che faccio praticamente per hobby, diciamo che mi capita di disegnare tele, quadri, però diciamo che quando posso tirar fuori questa skills la uso molto volentieri. e nulla. Quindi l'ultima mia parentesi è stato appunto questo video degli articolo 31, tutto completamente disegnato, e lì è stato divertente.
Senti Paolo, ma com'è fare un preventivo agli articolo 31?
Dipende, molte volte con gli artisti, e specie con le case discografiche, arrivano loro con il budget. E
Ok.
quindi molte volte l'idea deve adattarsi a quel budget lì, quindi sai che potrai proporre qualcosa di super costoso perché tanto difficilmente si scappa da quella cifra lì. In quel caso, in realtà, io diciamo che volevo fare quel video a tutti i costi, volevo farlo così e quindi a discapito anche non so, del costo, io qualsiasi fosse stato il budget l'avrei comunque fatto così disegnato. Quindi molte volte se il progetto mi appassiona, diciamo che lo faccio qualsiasi budget sia e con l'idea qui in testa.
Anche per chi inizia, fare progetti anche gratuiti può essere una buona soluzione per farti un minimo di portfolio all'inizio.
Ah, certo, sì. Poi ti dico, io quel lavoro lì volevo farlo a tutti i costi e ti dirò, non sono neanche stato a sottolineare il fatto che se lo facevo disegnato ci avrei messo più ore, quindi ho detto, vabbè, lo volete, lo faccio così, vi piace l'idea, io voglio farlo così, e poi è andata come andata. Ma infatti sono mega soddisfatto di quel progetto lì, tutto sviluppato in una settimana, notte e giorno, e ti dico, non so se lo rifarei, però sono molto contento del risultato.
Per il 2024 hai qualche strategia nuova?
Essendo appassionato di podcast, sto provando a portare a termine, diciamo, il mio progetto podcast e a tema, sempre grafica, diciamo, arti visive, ma con un'importanza al burnout. È noto che non se ne parla poco, diciamo, dello stress proprio legato al lavoro, quindi volevo e chiacchierare con diversi artisti e parlare tanto del tema del lavoro sotto stress e proprio invece della fase di tilt, questo famoso burnout. Quindi questo sicuramente è un progetto che voglio portare a termine. E poi qui a Torino vorrei aprire uno spazio studio barra laboratorio in cui, come ti dicevo prima, magari il sabato mi viene l'idea per una maglietta, lunedì ce l'ho sotto, pronta a metterla in vendita, e sopra comunque sto continuando a lavorare. Questo è il mio grande sogno del 2024.
Ci sono dei altri podcast, insomma, che vuoi consigliare, qualcosa che ti appassiona?
Come ti dicevo, i podcast legati alla grafica sono pochissimi, o comunque legati all'esperienza di artisti nell'ambito. Diciamo, chiacchierate come queste ce n'è pochissime su
Quindi ho avuto
YouTube.
una buona idea.
Sicuramente sì. L'esperienza, questa roba qua viene poco fuori. Diciamo, in termini di grafica più, diciamo, sottoposta come argomento, c'è sicuramente Caffè Design e loro portano l'attualità e parlano di grafica come si fa al bar, diciamo, come si fa tra studenti nei gruppi WhatsApp, e quella roba loro sono bravissimi. E diciamo che lunedì l'appuntamento fisso io ce l'ho con loro nell'ascoltare.
Sì, io pure sono un grandissimo appassionato di podcast e pure io ascolto i loro podcast, però ascolto anche molto, molto crime.
Tra questi c'è il podcast di J-Ax, non aprite quella podcast, che è favoloso perché parla di crime, ma in maniera simpatica, cioè ti fanno proprio morire dal ridere, stanno parlando dei massacri più atroci della storia.
Invece tu sei anche un appassionato lettore oppure ti piace magari più imparare ascoltando, guardando video?
E imparando e ascoltando video, sicuramente perché almeno per me è più veloce ed è meno faticoso. Quindi magari lavoro e ascolto un podcast e mi sta spiegando in realtà come hanno fatto quello, mentre io sto facendo tutt'altro, una cosa un po' più passiva rispetto al libro.
Sì, anche perché il libro devi proprio avere fisicamente il tempo di metterti in un posto, aprirlo, sfogliarlo. Non è semplice, anche se hai magari una versione digitale che potresti sfogliare un po' ovunque, però comunque devi metterti lì concentrato. Invece il podcast effettivamente lo ascolti dove vuoi.
Esatto, poi comunque credo di soffrire di disturbo dell'attenzione, quindi non riesco a stare concentrato davanti a un libro per molto tempo.
No, io guardo pochissimo tempo per leggere i libri, infatti quando voglio leggere un libro vedo sempre se c'è l'audiolibro.
Ok, ok.
E poi me lo sento tipo a 3 per.
Sono stato colpito da un libro che ho comprato e letto, ma è veramente piccolo così, con le scritte giganti, e, che si chiama Copiare come un artista, è molto molto interessante, mi è piaciuto.
Quindi lo consigliamo magari a chi ci sta ascoltando.
Lui praticamente cala la maschera e spiega che come per lui, come per l'autore, copiare sia un bene, perché per quanto uno voglia copiare uscirà sempre una versione, diciamo, rielaborata dell'idea iniziale, quindi alla fine non riesci mai a copiare veramente paro paro la cosa.
Sì, ma guarda, secondo me è un'ottima strategia anche per imparare all'inizio. Cioè provare a copiare magari una locandina o qualcosa che ti colpisce, però magari metterci un pochino il tuo, così da poter tirare fuori magari anche un progetto da mettere a portfolio. Senti, ritornando un attimino al discorso vita da freelance, come ti organizzi per la fatturazione? Insomma, è una cosa che gestisci in autonomia?
Ma ti dirò, allora, non ho mai avuto problemi nel, non so se questa era la tua domanda, ma nel rincorrere clienti, nel farmi pagare, bene o male, ci sono sempre, ho sempre avuto clienti corretti, quantomeno da quando faccio, diciamo, la vita in completa autonomia, quindi dal 2019 in poi, non ho mai avuto grosse difficoltà. Bisogna, lavorando con grossi brand o agenzie, bisogna organizzarsi, perché quei famosi 2 mesi di cui ti parlavo prima, sai che ti verranno pagati fra altrettanti 2, e quindi comunque che stai investendo tanto tempo che ti verrà poi pagato molto più avanti. Però sono molto chiari, nel senso ti dicono 72 giorni, cascasse il mondo, al 72esimo giorno ricevi, diciamo, il pagamento.
Comunque c'è un contratto, no? Quando lavori...
Sempre contratti e di fornitura servizi fondamentalmente, e sì, sempre. C'è, in genere, per quanto riguarda produzioni video, c'è sempre un anticipo da dare, perché comunque bisogna, ci sono dei costi vivi da
noleggio, queste cose così, magari di attrezzature.
Sì, scenografie, comunque sono tutti operai che vengono pagati immediatamente, non aspettano i 72 giorni. Quindi sì, c'è sempre un anticipo, poi molte volte una tranche a metà e poi alla fine.
Ho visto pure sul tuo Instagram, sono andato a spulciare le storie in evidenza, ho visto che hai effettivamente collaborato con tanti personaggi. Hai sempre fatto la direzione creativa oppure ti occupavi anche magari soltanto di un aspetto, no? della produzione?
Dipende da progetto a progetto. Molte volte mi capita di fare, diciamo, io in primis un po' tutto, ma perché magari l'idea è banalmente sviluppabile da me. Invece quando magari subentra un brand che ha esigenze diverse, magari anche un budget diverso, si costruisce un piccolo team, io curo l'aspetto che direzione creativa e poi creo un piccolo team anche di 3 persone per portare a termine il progetto.
Quindi l'accordo ce l'hanno con te e poi sei tu che gestisci, diciamo, il team. Sì. e paghi anche il team sostanzialmente. Sì. Quindi sì. Ma sei in regime forfettario oppure sei in regime...
Regime forfettario, ora si è aumentata anche la... diciamo il limite, quindi ci sto dentro.
No, poi immagino comunque i prezzi di Torino, insomma, Milano, eccetera, siano più alti, anche perché la vita è più cara, no? Rispetto a...
Milano e Torino sono 2 mondi completamente diversi, nel senso che io, vabbè, vivo a Torino perché intanto mi piace e diciamo, io dico sempre che è a misura d'uomo, al contrario di Milano. Milano ha dei prezzi che è completamente folli per studio con... inteso come ufficio, come case, quindi anche potendomeli permettere trovo stupido pagare quei soldi lì per determinati affitti quando sono a 40 minuti da Milano e vivo benissimo qui dove sono.
Se dovessi dare invece qualche consiglio a chi vuole iniziare la carriera da freelance oppure da designer, eccetera?
Quello di appassionarsi, comunque è un lavoro che non so, si prende una fetta importante della propria della vita in generale. Quindi molte volte lavoro, passione, hobby sono la stessa cosa. E quindi sicuramente, non so se è un consiglio in realtà o è un avvertimento, nel senso che se si vuole fare questa vita qua, bisogna quantomeno appassionarsi e non vivere proprio come un lavoro nel senso stretto del termine, questa cosa qui. Io dico sempre che per me accendere l'Xbox o mettermi al computer a lavorare poco cambia, poi diventa progetto a progetto in realtà. Però molte volte proprio mi diverte e mi piace quello che sto facendo. Credo che diversamente, non vivendolo così, per me questo lavoro varrebbe come un altro. Cioè, se non io lo facessi con questa passione qui, fare questo, fare altro, non mi cambierebbe niente. Quindi sicuramente appassionarsi a questo mondo, e che sia una nicchia, o che siano i video, che sia la grafica. Oramai ci sono veramente tanti piccoli settori. Se uno vuole fare proprio il verticale, c'è la nicchia delle GIF, la nicchia che ne so, dei video in loop, cioè la qualsiasi. Quindi appassionarsi sicuramente.
Senti, invece che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Ci toglierà il lavoro oppure no?
Allora, secondo me no, perché comunque bisogna sempre dargli da mangiare. Almeno adesso non è completamente autonoma. Io l'apprezzo e la uso tantissimo, e anzi, e molte volte penso: cavoli, se avessi avuto questo tool 5 anni fa sarei impazzito molto di meno. La uso e credo di non saperla usare in realtà come fanno in molti. Per ora la uso come assistente, i vari scontornasche, questo, aggiungimi questo, quest'altro, è veramente una manna dal cielo, perché capitava molte volte di perdere ore e ore, che ne so, a scontornare qualcosa o aggiungere un pezzo di cielo, faccio facile, e quindi magari poi dedicavo poco tempo all'aspetto realmente creativo. Quindi per me è un assistente al momento. Spero non diventare io l'assistente dell'intelligenza artificiale.
Utilizzi pure sistemi tipo ChatGPT per testi, per...
Ora, pochissimo in realtà, no, su quello no. L'AI che uso di più è sicuramente quella di Photoshop. Anche se ho realizzato un video, non quest'ultimo, ma quello prima, dice, dell'articolo 31, utilizzando un'AI che mi permetteva di far muovere delle foto seguendo un playback. Quindi ho inventato questa canzone in tanti piccoli pezzi e caricavo delle foto di repertorio degli articoli 31 e lui mi muoveva alla perfezione la faccia, sembrava un video. Quindi abbiamo creato questa cosa qui, però nel senso è un piccolo pezzo, diciamo che non credo di utilizzarla come vedo su Instagram con queste immagini pazzesche, quelle robe non so fare.
Ti è mai capitato di occuparti magari di progettazione di un logo, di una brand identity?
Sicuramente il logo design è la cosa che odio fare maggiormente. Parlando di brand identity, prendendo con le pinze quello che ti dico, ogni artwork, ogni disco è quasi una brand identity, nel senso che ha tutti i tuoi cartelloni, comunicazione, ha diversi canali di comunicazione, che sia Instagram, che sia il cartellone, poi c'è il video, poi c'è la TV. Bene o male, sono sempre, diciamo, deve essere ovviamente tutto coerente, quindi è sempre una roba quasi corporate. Sempre parlando in generale, molte volte fai branding proprio sull'artista, quindi è proprio studi il linguaggio, il modo di comunicare, come scrivere, cosa postare. Alla fine è comunque branding, quella roba lì.
Prima mi parlavi di burnout.
Sì.
A te è mai capitato di trovarti in una situazione del genere?
Allora, sì, l'ho scoperto purtroppo novembre scorso. Colpa mia, diciamo, mi sono trovato con diversi progetti uno sopra l'altro, complessi tra di loro, e non riuscivo a venirne a capo. Ed è stato un periodo tosto, perché non riesci proprio a portarli a termine, pur poi analizzandoli adesso erano progetti tra virgolette normali, nel senso che cose che faccio in realtà tutti i giorni, ma una sopra l'altra con pressione dei clienti sono completamente andato in tilt e ho fatto una fatica bestiale a concludere. Ed è tremendo, per quello prima ti dicevo che vorrei portare nel 2024 un prodotto, che sia un podcast o qualsiasi cosa, che aiuti quelli come me, tra virgolette, che ti sono cascati, quindi raccogliere dei consigli e delle esperienze per come uscirne al meglio.
Pure a me è capitato, pure io mi sono sentito un pochino depresso. Poi la cosa brutta, sai qual è? Che nonostante sai che devi consegnare, tendi a procrastinare, cioè tendi ad allontanare sempre di più la consegna, nel senso che c'è un'ansia, provi quest'ansia fortissima di doverlo fare, ti senti obbligato, però non riesci, nel senso che qualsiasi cosa, un video su YouTube, qualcosa ti distrae.
Perché non ragioni, perché il cervello proprio tappato, sì. A delegare per me era impossibile, perché sembrava che nessuno potesse aiutarti. Conta che non volevo andare a dormire la sera perché sapevo che il giorno dopo poi ricominciava tutto il tram, quindi raccogliendo esperienze, come dicevo, l'unico modo purtroppo per uscirne è completare i lavori. Io ho chiuso il burnout consegnando l'ultimo file.
Alla fine forse il segreto per non andare in burnout, più che altro però parlando di stress da troppi lavori, no? È proprio quello di imparare magari a dire di no ad alcuni progetti, perché già avendo poi esperienza di quello che è successo, sai, oppure fare in modo di essere molto più organizzato. Nel mio caso io cerco sempre di essere organizzato, di pianificare magari per bene le attività, vado a rendere un'attività grande e la divido in pezzettini piccolissimi e cerco di fare un pezzettino piccolissimo ogni giorno fino ad arrivare al completamento, e questa cosa non mi crea ansia, cioè mi fa stare più tranquillo, più rilassato. Quindi, però sì, ti invito ovviamente a fare questo podcast, così lo seguo e cerco di capire quali sono i segreti per uscirne prima possibile da queste situazioni.
Come dicevo, sto un po' raccogliendo esperienze, ma a meno che uno prende la valigia e se ne va in un bar alle Maldive, l'unico modo è consegnare, purtroppo con tanta fatica, il progetto, quello che è. Però sì, l'organizzazione, però il delegare quando si può, farsi aiutare, però purtroppo è una cosa che bisogna fare prima, perché quando ci sei dentro non riesci veramente a organizzare il pranzo.
Sì, ma poi io, guarda, ho un problema con il delegare, nel senso che lo trovo molto complesso. Tu sai magari come fare quella cosa e sai che ci puoi mettere, non lo so, 3-4 ore per farla, no? Il pensiero di delegare e di dover spiegare a un'altra persona, poi magari non riesce a tirare fuori quell'idea che tu avevi, eccetera, cioè la vedo, secondo me, complessa, e io ho molta difficoltà a delegare.
Sì, nel senso, anch'io, infatti molte volte mi trovo che prendo lavori di quelli che faccio io e poi mi metto in difficoltà. Però mi è capitato nell'ultimo periodo di fare questo test, quindi ho detto, questo video era un video nello specifico, voglio portarlo a termine senza mai toccare un file di questo, quindi io lo scrivo, lo andiamo a fare, ma io la post-produzione non voglio aprire mai il computer, voglio solo gestirlo con WhatsApp, no? Ci sono riuscito ed effettivamente dico, cavoli, allora si può fare, se mi spiego bene, se riesco a magari dare le reference giuste, a spiegarmi, fondamentalmente tutto fila liscio, almeno questa è la mia esperienza.
Però secondo me effettivamente se uno riesce a delegare ha una marcia in più, nel senso che io immagino anche meno, se riuscissi a delegare alcune attività probabilmente avrei più tempo per dedicarmi magari a creare contenuti, oppure a fare dei video su YouTube, oppure a curare ancora di più il podcast. Sì.
Certo che comunque delegare è comunque un lavoro quasi quanto mettersi lì, perché non puoi sperare che il tuo interlocutore ti legga nel pensiero intanto, quindi se ha delle domande da farti tu devi comunque staccarti e spiegargli cosa deve fare, o se qualcosa ti arriva che non va bene devi comunque ricominciare da capo e dire cos'è che non va, quindi va gestito. Purtroppo non si può pensare che ok, gli ho spiegato e tra una settimana ci rivediamo, è un lavoro anche quello.
Va bene Paolo, noi siamo arrivati purtroppo alla conclusione di questa puntata, io ti ringrazio tantissimo per essere stato mio ospite.
Bellissimo.
Ovviamente invito tutti quelli che vedranno su YouTube questa puntata o ascolteranno su Spotify a iscriversi per non perdersi i prossimi episodi, ma soprattutto a seguire Paolo su Instagram per restare aggiornati sui suoi contenuti, e noi ci risentiamo in un prossimo episodio. A presto.
Grazie mille, ciao.